Good morning, good morning, ladies and gentlemen.
Buongiorno a tutti, benvenuti al Biennale Tecnologia al Politecnico di Torino. Oggi ho il piacere di presentare la lezione di una collega che ha frequentato il mio stesso istituto dove abbiamo fatto il dottorato insieme. E lei è Krishna Duplessis, quasi una sorella per me, non solo una famosissima architetta nell'ambito dello sviluppo sostenibile, ma è anche la preside del Dipartimento dell'Università di Pretoria, colei che ha scritto l'Agenda 2021 per i paesi africani. Quindi viene da lontano per essere qui a fare questa lezione che è davvero un messaggio. Si tratta del paragone tra due progetti che hanno due prospettive completamente diverse, hanno un approccio dal basso e uno dall'alto, e lei spiegherà certamente in dettaglio i loro messaggi. Il punto però è che abbiamo un'unica scelta in questo momento, siamo davvero tutti insieme su un pianeta che ha risorse illimitate, risorse che stanno diminuendo anno per anno, e anche se ci sono negoziati continui come la COP27 in Egitto in questo momento, tuttavia non stiamo prendendo le decisioni corrette. I due progetti vi daranno gli spunti di riflessione, delle informazioni su questo punto. Io sono Patrizia Lombardi, vice rettore di questa università per lo sviluppo sostenibile, e faremo anche una sessione di domande e risposte e dopo un momento di discussione. Ora a te la parola. Buongiorno, arrivo solo fino qua, in italiano. Buongiorno e ciao. È un privilegio per me essere qui questa mattina. Ringrazio Patrizia per avermi fatto volare fino a qui dal Sudafrica per un giorno solo, ma in particolare nel contesto di quello di cui stiamo parlando oggi, ma comunque si fa quel che si deve. E ci riuniamo qui questa settimana a parlare dell'impatto della tecnologia sulla vita umana. Al Cairo i governi del mondo stanno discutendo come stiamo fallendo nel mantenere i nostri impegni sulla riduzione delle emissioni di gas serra. L'IPCC calcola che le attuali politiche porteranno ad un riscaldamento globale di 2,8 gradi Celsius in questo secolo, ed è uno scenario in realtà ottimistico. Abbiamo già riscaldato il pianeta di più di un grado centigrado in media, e i risultati già si avvertono in tutta la Terra perché vediamo sempre più disastri naturali accadere. Ora, la relazione sulle emissioni del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente per il 2022 dice che per limitare il riscaldamento globale a meno di 1,5 gradi centigradi dobbiamo ridurre le emissioni globali del 45% entro il 2030, che è più o meno di 7 anni da adesso. E anche se miracolosamente tutti i paesi rispettassero gli impegni fatti o che faranno alla COP27 questa settimana, questo porterebbe a un'emissione solo del 5%, una riduzione del 5%. E allo stesso tempo gli scienziati ci dicono che abbiamo ormai attraversato le soglie di sicurezza di 7 dei 9 limiti planetari, e stiamo perdendo biodiversità alla velocità vista negli eventi di estinzione di massa. Ed è chiaro che abbiamo raggiunto un momento in cui dobbiamo essere onesti, non possiamo continuare a fare le cose come le abbiamo sempre fatte, facendo qualche aggiustamento sui nostri sistemi per ridurre le emissioni di gas serra e costruire un'economia che consumi meno energia. Non abbiamo più tempo per fare transizioni giuste e cambiamenti incrementali, abbiamo bisogno di soluzioni radicali e audaci se vogliamo avere un futuro in quanto specie. I principi che dirigono i nostri sforzi per costruire un futuro comune determineranno se sarà un futuro di sempre maggiore scarsità e quindi conflitto, oppure un mondo fiorente, rigenerato. Oggi parlerò di due grandi progetti dell'Africa medio orientale che vogliono dimostrare un futuro sostenibile, ma presentano due percorsi completamente diversi e due visioni del mondo completamente diversi. Questi progetti entrambi sono ambiziosi e hanno narrazioni convincenti per un futuro alternativo, ma uno si basa sull'idea che gli umani possono aiutare la natura, l'altro si basa sull'idea di poter controllare la natura e doverlo fare. Ma prima vorrei raccontarvi la storia di un giorno nella vita di due uomini che vivono in questi progetti, sono Hassan e Musa. E quindi è una storia. Hassan si sveglia presto al mattino perché si accendono le luci immediatamente nella sua stanza. Oggi sugli schermi della sua stanza si vedono belle fotografie dell'Himalaya e forse invece domani passerà le sue fotografie preferite, una piccola foresta con una cascata, il suono degli uccelli e delle api, fa colazione e poi va a lavorare. E quando arriva la chiamata alla preghiera attraverso gli speaker nella sua stanza, fa le sue abluzioni e va a pregare. Dopo la prima preghiera della giornata, Hassan fa una videochiamata a sua moglie e ai suoi figli che stanno in un vecchio villaggio in Pakistan. E sono tutti molto contenti di sentirlo e dopo questa chiamata va a lavorare come contadino. Deve lavorare agli alberi da frutto in questo orto che sta al 40° piano di un grattacielo. E mentre lì adatta le luci che servono per la crescita delle piante e pensa che non vede l'ora dell'arrivo dell'inverno, perché quest'anno l'indice di calore è arrivato a più di 35 gradi centigradi per più di 37 giorni, quindi per più di una settimana la gente non è potuta uscire di casa e i sistemi di condizionamento avevano difficoltà a causa della quantità di energia consumata. Più di 3.000 persone hanno avuto le conseguenze di questo colpo di calore e sono morte più di 137 persone. Però le persone hanno pagato le conseguenze. E anche perché le temperature sono arrivate a ben 57 gradi centigradi al di fuori delle mura del giardino. Quando suona l'allarme esce dal suo giardino e scende a vedere le colture idroponiche al terzo piano. Lì si coltivano delle alghe che sono state modificate geneticamente per produrre grandi livelli di vitamina C, D e B12 che sono fondamentali per i lavoratori che servono alla città e che non escono mai. Gli ingegneri hanno dovuto aggiustare i sistemi perché una tempesta di sabbia aveva creato una duna di sabbia alta 200 metri contro la facciata sud della città e il peso della sabbia aveva danneggiato le strutture, migliaia di persone hanno dovuto essere evacuate dai loro appartamenti e la sabbia ha intasato i condotti dell'aria e buona parte delle alghe, delle piante in quella parte della fattoria sono morte e quindi hanno dovuto ricominciare da capo. Pensa e si ricorda di avere fame, quindi va al 50° piano a mangiare. Attraversa il ponte di cristallo da una torre all'altra, che è alto 200 metri. Incontra un collega che sta raccogliendo fiori morti per alimentare le coltivazioni di vermi. E riesce a vedere anche dalle finestre il deserto. E quella è in realtà la distanza minore che riesce a raggiungere dal deserto. È l'unico momento in cui riesce davvero a sentirsi collegato al resto del mondo, all'esterno, prima di ritornare in mezzo ai suoi colleghi. E alla fine della giornata va al 22° piano, dove incontra suo amico Ahmed, che viene dallo stesso villaggio. Lui sta lavorando alle riparazioni dopo la tempesta di sabbia. Ahmed gli dice: devi vedere quanta sabbia è arrivata e come le strutture di metallo sono state piegate. È incredibile. Quindi vanno al 27° piano dove Ahmed lavora, e poi arriva un messaggio di sicurezza: c'è un intruso. Perché in realtà lui, Hassan, si rende conto che il braccialetto che ha non gli permette di accedere a quel piano, e quindi torna indietro velocemente verso gli ascensori e si ricorda che tutto questo sistema di sicurezza è stato causato da chi aveva fatto proteste e avevano bloccato la città per settimane. E c'era stato un attacco terroristico e i terroristi erano morti in realtà, però la sicurezza ora non correva più rischi e quindi faceva in modo che le persone non circolassero là dove non avevano permesso. C'erano voci che dicevano che c'erano persone scomparse dopo aver tentato di andare a visitare un amico in un altro settore. Hassan sa che guadagna bene e guadagna denaro che riesce a mandare a casa, quindi è molto grato delle opportunità che ha per lavorare, però a volte vorrebbe che le cose fossero meno complesse e vorrebbe poter tornare alla sua vita semplice che aveva in Pakistan. Ora Hassan, avrete capito, vive in una città che si chiama The Line, in Arabia Saudita. Questo progetto presenta una città smart, ad alta densità, con un'impronta climatica molto limitata. E il fondatore si chiama Sua Altezza Mohammed bin Salman, vuole dimostrare che gli esseri umani hanno la capacità e la tecnologia di rivoluzionare la nostra vita, e questo è forse la prima indicazione dei sistemi di valori che stanno alla base di questo progetto. Superficialmente questa The Line è un esempio meraviglioso di tutti i sogni della sostenibilità promessa dalla tecnologia, perché riduce la superficie della città in cui vivono 9 milioni di persone. Sono solo 34 chilometri quadrati, è una città senza automobili e alimentata al 100% da energie rinnovabili. È un laboratorio vivente in cui sperimentare nuove tecnologie, nuovi materiali, nuove forme di urbanismo. E certamente sono stati fatti grandi investimenti per risolvere le grandi sfide di questo progetto, ma sarà sufficiente questa risposta per evitare la catastrofe? All'inizio di questa settimana, alla COP27, Antonio Guterres, il segretario generale delle Nazioni Unite, ha detto: dobbiamo rispondere ai segnali di stress del pianeta con delle azioni climatiche credibili e ambiziose. Ora, The Line è certamente ambiziosa e usa tutte quelle parole fondamentali come energie rinnovabili, emissioni zero, sequestro del carbonio e bilanciamento delle emissioni di carbonio, ci sono però ancora molte domande. Al momento, in base al progetto, il carbonio nella città è circa 1,8 miliardi di tonnellate. Per darvi una prospettiva, per avere emissioni zero di carbonio entro il 2050, che è l'obiettivo necessario per rimanere al di sotto del riscaldamento di 1,5 gradi, bisogna eliminare 1,4 miliardi di tonnellate di CO2 ogni anno. Quindi l'intera premessa di questo progetto non è sostenibile e certamente non è un'azione climatica credibile. Sembra proprio ignorare le realtà del clima tutte. Tarek Kadumi, che è il direttore di NEOM, che ha fondato questa città, la descrive così: è una combinazione di una città tridimensionale e lineare che permetterà la creazione di un microclima che risponde alle principali condizioni climatiche. Quindi ci sarà una ventilazione naturale, ci sarà ombra autoprodotta e la quantità corretta di luce. E questa visione ignora la realtà della fisica, quindi la velocità del vento e poi l'altezza di queste torri, che sono alte 500 metri, che creerà delle ombre enorme. Le condizioni per la vita dei vegetali all'interno saranno molto difficili e poi la creazione di microclimi è piuttosto difficile. E poi ignora la realtà dei cambiamenti climatici, perché negli ultimi 40 anni l'Arabia Saudita si è riscaldata ad una velocità che è 50% più alta del resto dell'emisfero nord, e la umidità è cresciuta e quindi ci sono moltissime giornate in cui il comfort termico è bassissimo. Se però le temperature arrivano a 35 gradi per più di 44 giornate, questo comfort termico sarà ancora più basso. E quindi The Line è sostanzialmente vulnerabile rispetto ai cambiamenti climatici. E potrei continuare a parlare degli aspetti problematici di questo progetto, che sono molto preoccupanti, ma il punto che voglio sottolineare è che questo è proprio l'esempio perfetto di un approccio alla sostenibilità basato su una visione del mondo meccanicistica. The Line è il tempio della storia d'amore con la tecnologia e la maniera di pensare che presume che gli esseri umani sono separati dalla natura e sono proprio il culmine della creazione, che tutta la natura è a loro disposizione per essere utilizzata. Eppure noi riusciamo a capire che viviamo su un mondo che ha risorse finite. Quindi The Line non considera i bisogni della natura e non considera come noi possiamo dare un contributo al benessere della natura. E certamente non si chiede come il progetto può nutrire i sistemi socio-ecologici in cui si inserisce. C'è invece un'altra linea nel deserto che propone la rigenerazione di un sistema socio-ecologico come primo passo verso la costruzione di un futuro che sostiene la vita e la migliora sulla base di tecnologie appropriate, conoscenze indigene e una forte partnership con la natura. Ed è qui che entra in gioco il nostro secondo personaggio, che è Musa. Musa si sveglia al suono dei suoi figli che giocano in camera sua, da un bar alla moglie, e poi si alza. 30 anni fa quest'area fertile era piena non era piena di alberi e di fattorie come è adesso, ma era soltanto un deserto. Quando era piccolo il deserto stava aumentando sempre di più e la famiglia sua parlava di trasferirsi, di provare a migrare in un altro paese. Non sapevano se sarebbero sopravvissuti, perché le condizioni nel villaggio erano terribili. I pozzi si stavano prosciugando, non c'erano più coltivazioni, dovevano avere un piano per andare via. Qualcuno è arrivato e gli ha detto di cominciare a piantare alberi. In realtà nel tempo era già successo più volte, ma questi alberi erano sempre morti. Queste persone questa volta però hanno detto no, non succederà. Hanno insegnato a raccogliere l'acqua attraverso delle piccole dighe di rocce. Hanno insegnato alle persone, agli agricoltori, a piantare una serie di piante per supportare l'ecosistema. Quindi piano piano il deserto si è rinverdito, le piante sono tornate e con le piante è tornata la pioggia. Adesso c'è un paesaggio molto ricco, molto verde, produttivo, che dà molti benefici al villaggio. Dopo Musa va a fare una corsetta, poi torna a casa, fa colazione con la famiglia, prende la bicicletta, va in ufficio in città, dove aiuta gli agricoltori a vendere i loro prodotti su internet ad altri villaggi sul mercato internazionale. Vende prodotti ad alto valore come le noci di vario tipo e la mirra, e questo porta benefici al villaggio anche proprio a livello internazionale. Sua figlia sua moglie porta i figli a scuola, la scuola locale, che è costruita con materiali tradizionali, con tecniche moderne. I bambini vanno a lezione, oggi fanno una lezione virtuale di chimica insegnata da un'insegnante che è collegata via satellite dall'India. Miriam, che è la moglie di Musa, fa l'infermiera in una clinica locale che è molto piccola, ma ha comunque una sala operatoria molto funzionale, collegata ad un grande ospedale universitario in Sudafrica, dove i medici possono guidare ed assistere le operazioni chirurgiche in remoto. A pranzo Misa va a visitare suo amico Abu Bakir, che si occupa degli impianti di pannelli solari che danno energia al villaggio. Lo invita a venire a vedere i campi coltivati. Ci sono molti tipi di piante diverse, addirittura anche la lattuga che cresce nel deserto. Era un deserto, adesso invece ci sono le condizioni ideali per coltivare proprio questi prodotti, e i prodotti stessi in realtà aiutano a raffreddare i pannelli e quindi migliorano l'efficienza. Musa e la sua famiglia vivono in un villaggio che fa parte del cosiddetto Great Green Wall. È un piano assolutamente molto audace, quanto The Line. La proposta iniziale era di piantare 15 chilometri di muro verde di piante selvatiche durante il Sahel, su una distanza di 8.000 chilometri. Il prodotto di questo progetto è il prodotto di un sogno dei capi di Stato e di governo africani, che volevano affrontare il problema della desertificazione e l'ingrandimento del deserto del Sahara. E il Sahel è tra le regioni più povere del mondo, con il degrado del suolo, desertificazione, forti carestie e siccità, e quindi questo ha portato poi a conflitti e quindi un ciclo degenerativo. Poi sono successe due cose. Innanzitutto le persone si sono un po' riprese, sono tornate alle pratiche indigene locali, e poi sono tornati a lavorare secondo i principi ecologici. La natura utilizza la forza dell'auto-organizzazione per crescere ed evolvere. Quindi con i fondi provenienti da diverse organizzazioni internazionali, per esempio la Banca Mondiale, le comunità hanno cominciato a fare dei vari progetti all'interno di questo muro verde. Ogni progetto lavorava sul contesto locale e creava una tessera di successo in questo grande puzzle. Hanno cominciato ad aumentare la quantità di acqua trattenuta sotto forma di umidità, per esempio, e a cui questo ha potuto portare alla creazione di foreste più biodiverse. La cosa più importante però è che non era un mega progetto proveniente dall'alto e che li ha costretti a piantare una foresta di alberi, piuttosto un mosaico di ecosistemi co-creati e negoziati localmente, che hanno aiutato a fare una differenza enorme, una differenza non soltanto per il paesaggio, ma per le persone e per le opportunità rese disponibili. E si stima che a partire dal 2008 il 15% degli obiettivi di ripresa del territorio sono stati raggiunti, quindi 15 milioni di ettari sono stati ristrutturati. Il progetto ovviamente ha dei problemi, perché i legami di potere hanno un ruolo fondamentale in questo ambiente per determinare chi ha accesso ai benefici di questi progetti, ed è un progetto di geoingegneria che ha diverse conseguenze sul clima, non solo nella regione ma proprio a livello globale. perché cambia l'albedo del paesaggio a causa della copertura degli alberi, e cambia anche la temperatura della superficie, i livelli di umidità. E la portata del progetto vuol dire che tutti questi fattori devono combinarsi con i monsoni dell'Africa occidentale, con le oscillazioni di El Niño, eccetera. Però per concludere abbiamo due progetti lineari, uno che è proprio una linea nel deserto che passa attraverso montagne, ecosistemi, rotte di migrazione, comunità antiche, per dimostrare le meraviglie tecnologiche di cui è capace l'umanità. The Line è il prodotto della quarta rivoluzione industriale, è un po' un giocattolo brillante. Che certamente avrà risulterà in un grandissimo spreco di risorse e creerà una distopia apocalittica. È una barriera che separa ulteriormente gli esseri umani dalla natura e stratifica le comunità in chi ha e chi non ha, e quindi sarà un monumento brillante dell'ubris dell'homo technologicus, una leggenda nella sabbia su cui le future generazioni si interrogheranno. Invece l'iniziativa The Great Green Wall, d'altra parte, è il prodotto della sesta rivoluzione industriale, o quella regenerativa, perché mette insieme gli esseri umani e la natura in una serie di sistemi socio-ecologici che permette al progetto di mettere insieme, di collegare un continente, una serie di comunità che sono state divise dal deserto, dai conflitti, dalla povertà, e tornano ad essere un unico ecosistema rigenerato, e quindi dimostra le meraviglie che sono possibili quando gli esseri umani lavorano per imitare la natura, lavorare insieme per autocurarsi. Questo progetto ha il potenziale di dimostrare alle generazioni future che gli esseri umani sono davvero saggi e hanno il potenziale di essere una forza per il bene, se cominciamo però a vederci come i servi della natura, come i protettori della natura. Ora dobbiamo scegliere adesso, e il sentiero allora si aprirà. Grazie. Grazie molte, Krishna, è davvero preziosissima la tua presenza qui, anche se sei venuta da così lontano. Per me è davvero un privilegio averti qua a parlare di argomenti così importanti all'interno di Biennale, dove parliamo di tecnologia come strumento per ottenere, per raggiungere un futuro migliore, ma non lasciando il tutto delle visioni meccanicistiche, piuttosto pensando alla tecnologia come un sostegno per raggiungere gli obiettivi di un futuro comune. Hai fatto una lezione davvero importante, ci dici che siamo parte della natura e che il punto di vista ecologico sul mondo è proprio la direzione verso cui dobbiamo andare. Ma secondo te quale sarà il contributo dell'innovazione e del progresso tecnologico per raggiungere tutti questi obiettivi? Diciamo, considerando questi due esempi di cui hai parlato, la domanda è: come pensi che la tecnologia possa aiutare, se può aiutare, e come possiamo prevedere o vedere un futuro comune in diversi mondi e in diverse parti del mondo che ci porti un progresso che ci porti nella stessa direzione, in una stessa direzione? Allora, è la domanda da $1 milione, no? Ascoltando queste due storie, nella seconda ho provato a dimostrare che ci sono degli aspetti tecnologici che possono essere di grande aiuto, possono aiutare a ridistribuire alla società invece di concentrare le persone in un unico ambiente urbano, che non fa tanto bene alle persone. Essere concentrati non fa bene, e ci sono studi che hanno dimostrato che si crea stress psicologico e alla fine anche la violenza. E invece Dobbiamo pensarci come partner della natura e molte comunità indigene lo fanno proprio questo da migliaia di anni. Cioè, si vedono come parte dell'ecosistema, quindi il primo passo è comprendere che facciamo parte degli ecosistemi in cui viviamo e poi pensare che cosa è la tecnologia, qualcosa che mi serve per produrre nelle fabbriche, e l'industria è un processo industriale, è un mezzo produttivo. E certamente può essere tutte queste cose. La tecnologia è ciò che ne facciamo e noi produciamo cose per creare degli strumenti che ci possono assistere, quindi possiamo decidere quali strumenti produrre e come, sulla base di quali progetti. Certamente in questa settimana ci saranno date certamente delle risposte e è importante però capire come questi strumenti ci porteranno a raggiungere i nostri obiettivi o se invece ci creeranno soltanto ulteriori problemi. Chiederci se ci sono dei modi più naturali per fare tutto questo. Conoscete il concetto della biomimica? È l'idea di utilizzare i principi industriali che abbiamo utilizzato fino adesso, piuttosto invece di questo apprendere dalla natura e quindi imparare dalla natura a produrre cose. Abbiamo bisogno di estrarre materiali o ci sono forse materiali che possono essere allevati o coltivati? Come possiamo sostituire delle materie prime che di solito sono estratte? Ci sono molte idee, molte risposte che cominciano a nascere in tutto il mondo, ma dobbiamo riunirle ed è questo proprio il modo di andare avanti. Non dobbiamo allontanarci e dobbiamo cambiare il modo in cui guardiamo al mondo e facciamo le cose e i principi sulla base dei quali prendiamo le decisioni per decidere quale tecnologia sviluppare. Si tratta di qualcosa che va per l'intrattenimento, qualcosa che aiuterà a dare un contributo a guarire la società, a guarire un ecosistema, a guarire la combinazione delle due cose. Grazie, certo siamo in una scuola di ingegneria, chiaramente la tecnologia è il focus, è il punto focale, ma la tecnologia può essere utilizzata non solo per controllare, ma anche per migliorare la vita nostra e delle altre persone e anche proprio per rendere possibile la vita. Ci hai dato degli esempi di questo, per cui se si ha un approccio di controllo dall'alto tramite artefatti tecnologici, certamente questo approccio non è sufficiente a ottenere la prosperità per tutti. Per esempio, Jeffrey Sachs ha sottolineato che ci sono almeno 6 soluzioni importanti per un futuro sostenibile, quindi dobbiamo condividere le risorse. Dobbiamo lavorare per l'empowerment delle persone, in particolare le donne, e so che in molti stati africani ci sono le percentuali di donne che frequentano, di bambine che frequentano le scuole è molto bassa, purtroppo il 70% delle bambine non possono andare a scuola. Le donne anche nel mondo occidentale sono sempre state un po' isolate dal progresso, invece le donne hanno una prospettiva di prosperità perché creano la vita e quindi la comprendono. quindi bisogna poi promuovere l'istruzione a tutti i livelli, negoziare relazioni politiche e strategiche, riformare il sistema alimentare e la distribuzione degli aiuti. Credo che questi sei elementi, queste sei importanti linee d'azione possono aiutare anche grazie ad un'economia rigenerativa. Io credo che con questi sei elementi ce la possiamo fare, ma volevo sentire cosa ne pensi tu e poi apriamo la discussione al pubblico. Nel tempo ci siamo pensati come individui, io, il mio paese, la mia famiglia, singoli individui, e non lasciamo che altri vengano dentro i nostri paesi e non accettiamo il cambiamento. Invece dobbiamo capire che facciamo parte di una comunità globale, e se cominciamo a pensarci così, allora cominciano a cambiare molte cose. Ci sono cose che possiamo fare. Se istruiamo le persone in Africa, poi queste persone non trovano lavoro in Africa e se ne devono andare. Quindi è un aiuto all'istruzione che in realtà perpetua i problemi che ci sono in Africa invece di risolverli. Quindi bisogna trovare delle innovazioni, dei nuovi sistemi che ci portino in una direzione diversa. E poi si tratta molto di distribuzione. Ho letto un articolo ieri sul Business Times, mi pare, che mi è arrivata nel feed di Facebook, parlava del fatto che il mondo non può più dividere il mondo tra noi e gli altri e gli immigrati. In Africa l'80% della popolazione ha meno di 20 anni e il resto del mondo ha problemi di spopolamento e di invecchiamento della popolazione. Adesso invece si tratta di distribuzione sostanzialmente, come per la produzione alimentare. In alcuni luoghi ci sono persone che muoiono di fame e in altri luoghi si produce troppo e quindi c'è uno spreco alimentare. Si tratta di ridistribuire. So che è difficile anche pensare di far arrivare le persone per riequilibrare le questioni di popolazioni. Chiaramente bisogna aprirsi al cambiamento anche a livello culturale e di tradizioni, ma se non cominciamo ad accettare questo cambiamento, a cominciare a vedere il mondo come un'unica entità e risolvere questo problema di distribuzione, e se non facciamo in modo che le prossime generazioni che formiamo vadano in una direzione diversa rispetto a quella che ci ha portato fino qua, allora possiamo, se non facciamo tutto questo, possiamo fare tante cose, ma non ci porteranno da nessuna parte. Grazie Krishna, grazie delle immagini meravigliose ci hai mostrato, davvero fantastiche. Ci sono delle domande?
How long is the line in
Quanto è lunga the line in Arabia Saudita? E la seconda domanda è la muraglia verde in Africa sta crescendo in questi ultimi anni? 170 chilometri è lunga the line e la cintura verde sta crescendo in maniera continua e continuerà, come avete visto nelle immagini, forse ve le posso tornare a far vedere, ecco, vedete come le cose sono cambiate, sono migliorate, molte zone, terreni sono stati ripresi e migliorati e questo ha portato opportunità economiche e anche di lavoro e quindi sta certamente aumentando e crescendo e sta ricevendo anche fondi da enti internazionali. So che il presidente Macron ha recentemente impegnato nuovi fondi, ma il punto è che non arrivano gli occidentali a dire arriviamo e facciamo noi, e che la domanda di partenza è come possiamo sostenere questi cambiamenti a livello locale, ma portati dalle persone che vivono su quei territori. Grazie. Ci sono altre domande? Altre magari curiosità? Grazie per questo suo intervento così interessante. Pensavo ai vari problemi della società, perché parlava di distribuzione e nuovi modi di distribuire le risorse, e leggevo proprio ieri delle difficoltà che ci sono nell'organizzare la distribuzione alimentare proprio, per cui c'è un continuo spreco di cibo. Come si fa a superare questi problemi? Perché alla fine, alla base di tutto questi problemi, c'è sempre il profitto e il potere. Un piccolo esempio, anche nella sua seconda storia, più legata alla tradizione, al rispetto dell'ambiente, per cui si dice, il personaggio era Musa, che aiuta gli agricoltori a produrre e poi vendere i propri prodotti a livello internazionale, non so se in Europa o altrove. Quindi di nuovo prodotti che soddisfano i bisogni qui, quindi non è veramente una nuova società, perché siamo qua a parlare agli ingegneri, e sarebbe molto meglio produrre senza affidarsi a canali di distribuzione da così lontano, produrre localmente. Quindi il punto è forse più sociale, è proprio la logica del profitto che è la base di tutto, di tutti i pensieri dell'umanità. Credo che ci siano tre punti nella sua domanda, spero che di ricordarli tutti. Innanzitutto il punto della potenza, la relazione di potere e la sensazione di non poter cambiare nulla. Una risposta veloce richiederebbe almeno un premio Nobel per l'economia e tutti gli altri anche. Tuttavia si tratta di capire come cambiare il modo di prendere le nostre decisioni, che si basano al momento della paura che la mia famiglia non avrà abbastanza da mangiare, paura che il nostro paese non sarà abbastanza ricco, paura che perderò il lavoro perché i miei azionisti non saranno contenti dei pochi profitti che faccio. Quindi dobbiamo invece cominciare a basare le nostre decisioni sull'amore per ciò che ci succede in questo meraviglioso mondo in cui siamo, ma questo è un punto non solo per i filosofi, ma anche per tutti i nostri leader religiosi, credo. Il secondo punto riguarda l'idea del profitto, che come cosa negativa. Noi siamo animali economici, noi commerciamo e abbiamo sempre commerciato da centinaia di migliaia di anni. Abbiamo sempre fatto scambi, io faccio qualcosa e lo scambio con qualcos'altro, e non è negativo questo. Questi scambi devono avvenire, che sia un profitto grande oppure un profitto che mi ricompensa per i miei sforzi, ma questo ci deve essere. Adesso le aziende petrolifere fanno grandissimi profitti e ricevono anche dei sussidi. Questo non va bene, ma se c'è un contadino che lavora per 2 mesi per pazientemente coltivare la sua insalata, deve poterla vendere per ripagare i propri sforzi, perché possa poi avere denaro per pagare altri servizi, il dottore, il dentista, eccetera. Quindi bisogna cominciare a pensare al denaro non come qualcosa di inerentemente negativo, qualcosa che invece ci permette di scambiare energie tra le persone. Per Musa non è negativo riuscire ad avere dei fondi internazionali o profitti internazionali. Se non lo facesse direttamente, lo farebbe comunque, ma attraverso una serie di intermediari, e guadagnerebbe molto meno. i prodotti di grande valore, i prodotti di qualità che lui vende possono portare profitti che poi servono a ridistribuire nella comunità benefici, per esempio cliniche mediche e scuole, eccetera. Quindi non è negativo in sé, si tratta di capire come strutturare questo tipo di scambi. E forse ho finito i punti. Grazie. Ci sono altre domande? Forse altre due? Grazie. Ci ha fatto vedere l'impatto del primo progetto, 1.8 di tonnellate di CO2 catturate. Ha lo stesso valore, c'è un valore per il secondo progetto, per fare un paragone? Dunque, è proprio la quantità di carbonio sequestrato. Purtroppo non so i valori a memoria, ma certamente il calcolo è stato fatto. E che in realtà è difficile anche fare il calcolo completo, perché si tratta di tanti piccoli progetti. Però il calcolo è stato fatto. Qualcuno si è impegnato a calcolare, solo che non so, non ho le cifre sotto mano. C'è una domanda qua dietro? Una domanda breve. Questa iniziativa eccellente del Politecnico di Torino, secondo lei dovrebbe essere ripetuta nelle università scientifiche? Perché, per quanto ne so, anche se ne so poco, dovrebbe essere molto utile poter scambiare idee e aumentare le conoscenze su questi argomenti. Tutto ciò che lei ha detto stamattina è stato molto interessante. Posso aggiungere la mia ultima domanda? Quale pensa che possa essere il ruolo delle università da questo punto di vista per passare ad un'economia rigenerativa? È un mondo ecologico, una società che ha una visione ecologica del mondo. Certo, io ho lasciato il Consiglio per la ricerca scientifica industriale in Sudafrica e sono andata ad insegnare all'università, perché ho capito che tutto questo richiede un cambiamento del modo di pensare, e lo possiamo cambiare solo quando cominciamo a fare formazione per le persone. All'università ci sono moltissimi giovani molto intelligenti che sono idealisti, che vogliono imparare, sono nel momento giusto per poter imparare cose nuove e nuovi modi di pensare. E quindi ho cominciato a pensare ai vari curriculum delle facoltà per inserire aspetti di formazione in questa direzione, e poi le università sono i luoghi dove si crea la conoscenza. Quindi che ricerca facciamo? Andiamo nella direzione di costruire più androidi perché Elon Musk possa andare su Marte, o cerchiamo di trovare nuove tecnologie che aiutino a sviluppare questi sistemi di comunicazione, sistemi di scambio? Investiremo nelle tecnologie di cattura del carbonio che ci permettono di raggiungere gli obiettivi climatici, o invece investiamo nel creare materiali biologici o su base biologica? Quindi in tutto questo l'università ha un ruolo fondamentale. Buona parte delle università sono gratuite e certamente ricevono fondi dal settore industriale, tuttavia se cominciamo ad andare nella direzione di ricerche alternative, forse possiamo convincere anche i nostri partner industriali. E so che per certi versi sono cinici, però bisogna magari sfruttare la possibilità di cambiare piano piano il punto di vista. Questo è tutto ciò che possiamo fare. Grazie e grazie anche alla Commissione europea con il suo Green Deal. Le università europee stanno cominciando a lavorare con, in ecosistemi con l'industria e quindi spingere l'economia più nella, in una direzione nuova che non persegue soltanto il profitto per un'azienda sola o solo per gli azionisti delle aziende, ma anche proprio per il bene delle persone e del pianeta, perché il pianeta, le persone e il profitto sono i tre punti fondamentali che hanno anche a che fare con l'agenda 2030, che chiaramente è molto importante. Grazie. Forse abbiamo tempo ancora per una domanda, se c'è. C'è. Una domanda? Su questa iniziativa dal basso, che sono iniziative fantastiche, ma sono individuali e in qualche modo anche più lente, richiedono più tempo. La mia domanda è: sono comunque iniziative efficaci rispetto ai cambiamenti climatici? C'è comunque il rischio che ad un certo punto non crescano abbastanza velocemente da poter cambiare la situazione globale. E cosa ne pensa? C'è speranza nel continuare queste piccole iniziative, anche se potrebbero fallire perché sono troppo lente? O come possiamo farle accelerare o continuiamo a perseguirle anche se magari ci sarà il pericolo che falliscano? Scusate, perdo il microfono. Non è questa l'unica soluzione, la panacea di tutti i mali. Pensiamo sempre a questa è la cosa nuova, questa sarà la soluzione. No, non ce n'è una sola, ce ne saranno tante. Magari abbiamo bisogno di iniziative di varia natura. Pensiamo per esempio anche iniziative che vengono dall'alto, ma quali? Che tipo di iniziativa? È importante che le comunità comincino a lavorare dal basso, perché quando le iniziative vengono dall'alto spesso chi è in alto ci mette molto tempo a mettersi d'accordo. 20 anni, 30 anni, 40 anni già solo per mettersi d'accordo. Quindi non si può cominciare a continuare ad aspettare gli accordi, per esempio per lottare contro i cambiamenti climatici o tagliare le emissioni. E invece queste iniziative dal basso si basano sui principi di auto-organizzazione e lavorano sulla base di poche regole comune, per cui discutono come fare le cose, lavorano con la natura, quindi imparano dalla natura come la natura fa le cose e risolve i problemi e fanno in modo che il progetto dia un contributo, quindi che ci sia un ritorno, l'energia circoli all'interno di un villaggio, di una zona. E se hai queste regole guida a livello piccolo, su scala piccola, si crea un sistema complesso e questo sistema poi si alimenta e si autoalimenta. E quindi si va sempre avanti. Un po' come mi dicono che si guida in Italia, non si guarda mai indietro né di lato, ma si guarda sempre avanti e si reagisce a quello che quello di fronte a noi sta facendo in macchina. Lo stesso principio, in qualche modo, ci sono poche regole sul come fare le cose e poi si tratta di ottenere sostegno anche dall'alto, perché è dall'alto che arrivano i fondi. E se non lo facciamo, però, perdiamo l'opportunità. E magari è troppo poco, è troppo tardi. Ma penso comunque che possiamo imparare moltissimo da queste iniziative che possiamo poi applicare per il futuro. Quindi c'è comunque un valore anche in queste iniziative piccole. Grazie, grazie Krishna Duplessis. Grazie per questa lezione e per essere venuta qui a investire del tempo, trascorrerlo con noi e rispondere alle nostre domande e fornirci delle storie, perché sono attraverso le storie possiamo imparare e condividere il nostro pensiero. Grazie, grazie davvero e goditi Torino.
Thank you very much and enjoy curing.